Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Roma in giallo.
Ben ritrovati, care ascoltatrici, cari ascoltatori di Radio dalla parte del torto. Io sono Pietro Stramba Badiale. Ben ritrovati con una nuova puntata di Roma in giallo che riprende le sue trasmissioni dopo una lunga, molto lunga pausa che si è protratta praticamente dalla fine dello scorso inverno, propiziata, diciamo così, dalla situazione che si è venuta a determinare con la pandemia e poi anche in fondo con la speranza che magari proprio in seguito a tutto ciò che ha portato la pandemia, il lockdown prima, la ripresa poi, ecco, con la speranza che qualcosa fosse cambiato in meglio per Roma. Allora abbiamo detto, ma forse in questo momento non c'è più bisogno di una trasmissione come Roma in giallo, che lo abbiamo detto a suo tempo quando iniziamo questa serie di trasmissioni, si chiama così perché il giallo è in Italia per antonomasia il colore delle storie di delitti, delle storie di crimini e di delitti e di crimini nei confronti di Roma e soprattutto di chi a Roma vive e lavora, beh, ne sono stati commessi e ne vengono continuamente commessi tanti. E non mi sto riferendo solo alla criminalità organizzata, neanche alla criminalità spicciola, ma mi sto riferendo in particolare alla mala gestione, per usare un termine molto, molto delicato, alla mala gestione dell'amministrazione cittadina, quella che parte dal Campidoglio e quella che parte da 11 dei 15 municipi di Roma, 10 e mezzo. Perché uno dei municipi, l'undicesimo, è commissariato ormai da quasi un anno e mezzo in seguito all'approvazione di una mozione di sfiducia contro il presidente e la giunta grillina dell'undicesimo municipio Arvaglia, quartiere Portuense, Marconi, Corviale, fino ai confini con il comune di Fiumicino. Peccato però che la sindaca Raggi ha pensato bene di nominare suo rappresentante, quindi di fatto commissario dell'undicesimo municipio, il presidente sfiduciato, suo fedelissimo, ma dimostratosi totalmente incapace di amministrare un municipio romano, probabilmente sarebbe incapace di amministrare anche una frazione di 200 abitanti, non un municipio di quasi 200.000 abitanti, come è appunto l'undicesimo municipio di Roma. Quindi dicevamo 10 municipi e mezzo su 11, che insomma è tanto, purtroppo, è veramente tanto. Purtroppo la realtà dei fatti ci ha indotto a riprendere questa trasmissione perché ce n'è bisogno, oggettivamente ce n'è bisogno, perché la gestione appunto della città, dei suoi quartieri è talmente degradata, ulteriormente degradata, da richiedere purtroppo di continuare a denunciare questo pessimo stato di cose. E allora ripartiamo con i problemi. Non sono cambiati molto come nomi dei problemi, come temi, diciamo. Però ci sono diverse novità, lo anticipiamo subito, tutte negative. Ce ne fosse una positiva, non l'abbiamo ancora trovata. E ormai queste signore e questi signori occupano la stanza dei bottoni di Roma ormai da oltre 4 anni. Quindi continuare a prendersela, come hanno fatto vivendo di rendita per tanto tempo, continuare a prendersela con quelli di prima, ormai non ha più senso, perché quelli di prima adesso sono loro, o comunque lo saranno tra qualche mese, quando si andrà al rinnovo del Consiglio Comunale, all'elezione del nuovo sindaco o sindaca di Roma. Ma allora vediamo un po', ricominciamo, ripartiamo, e per ripartire ci vogliono dei mezzi di trasporto, se no dove partiamo rimaniamo, invece no, ripartiamo. Allora parliamo dei mezzi di trasporto. La situazione del trasporto pubblico romano è tragica, lo era prima, lo sta ridiventando, nel senso: 2 mesi di lockdown, 4 mesi di chiusura delle scuole, non tengo conto ovviamente dei mesi di luglio e agosto in cui le scuole sono chiuse comunque, ma parliamo dell'interruzione dello scorso anno scolastico, interruzioni in presenza, poi parleremo anche di questo. Le ferie, il lavoro a distanza, la didattica a distanza, ecco, tutte queste cose hanno frenato in qualche modo i problemi del trasporto pubblico romano. A dire la verità, gli autobus hanno continuato a prendere fuoco, senza feriti, per fortuna, ma hanno continuato a prendere fuoco con una regolarità a dir poco impressionante. Per cui, sì, è vero, arrivano nuovi autobus, poi ci sarebbe da vedere molte cose sulla qualità di questi nuovi autobus, ma avremo modo di tornarci nelle prossime settimane, temo. Ma comunque, appunto, ogni tanto, ormai c'è un termine, no? Flambus, per indicare un autobus che improvvisamente lancia una fiammata, colonna di fumo, scoppiano i pneumatici e rimane lo scheletro. Purtroppo succede regolarmente. Il problema qual è? Che adesso la città sta ripartendo lentamente, con molta calma, con metà, per fortuna, dei dipendenti comunali che lavorano in cosiddetto smart working, quantomeno in home working, quindi insomma, lavorano da casa. Probabilmente, adesso che devono riaprire le scuole, diverse scuole comunque continueranno, almeno in parte, a utilizzare la didattica a distanza. Anche su questo ci sarebbe poi da fare tutto un lungo discorso che vedremo di stringere il più possibile. Però di qui alla fine del mese di settembre è ampiamente ipotizzabile il disastro per il trasporto pubblico romano. I mezzi funzionanti, disponibili realmente su strada, sono pochi. Già nei primissimi giorni di settembre, alla mattina presto, al capolinea della metro A ad Anagnina, si sono create lunghissime code, perché i tempi imposti dalle giuste restrizioni anti-Covid comportano il fatto che per riuscire ad arrivare al lavoro in orario bisogna muoversi con molto anticipo. Certo, i molti che da sempre fruiscono della prima corsa della metropolitana, e beh, hanno poco da anticipare, perché quello è, e quindi è un disagio grave che è destinato a moltiplicarsi nei prossimi giorni. In tutto questo, l'ineffabile giunta comunale che cosa ha deciso? Di ripristinare la zona a traffico limitato, con gli orari, giorni e ore pre-Covid, come se non fosse successo nulla, come se non ci fosse un problema di insufficienza dimostrata di posti sui mezzi di trasporto pubblico. Allora, o si ha la capacità, la forza di bloccare il traffico privato all'interno del grande raccordo anulare, diciamo, o almeno all'interno della tangenziale, e quindi lasciare tutte le strade libere per il trasporto pubblico, e allora magari si riesce, non dico a raddoppiare, ma ad aumentare un po' la capacità dei mezzi di trasporto di portare le persone a scuola, in ufficio, in fabbrica, e poi di riportarle a casa magari al pomeriggio, alla sera, possibilmente. Ma siccome questa forza ovviamente non c'è, anche perché sarebbe difficile organizzare comunque la città con un blocco totale del traffico, il risultato è che molte persone probabilmente saranno costrette a rinunciare ad andare a lavorare, perché per tanti motivi non riescono o non possono utilizzare il trasporto pubblico. Questo perché? Perché ci sono diverse categorie di persone a rischio che non hanno necessariamente 95 anni, che possono essere benissimo persone in piena età e attività lavorativa, ma a massimo rischio per altri motivi, per motivi di patologie, per esempio di immunodepressione, ci sono tanti casi, e per costoro dover utilizzare due volte al giorno il sistema del trasporto pubblico può essere oggettivamente una condanna a morte. E allora stiamoci un pochino attenti prima di lanciarsi in affermazioni come si sono sentite da alcuni autorevoli esponenti grillini romani sul fatto che comunque non deve essere una scusa per allentare l'attenzione sull'ambiente. L'attenzione sull'ambiente va tenuta altissima, ma agendo in tutt'altro modo, e soprattutto nel momento dell'emergenza, emergenza che è anche dovuta al fatto che il Comune di Roma non è che negli ultimi 7 mesi abbia fatto qualcosa, non ha fatto assolutamente niente per risolvere nemmeno uno dei problemi. E infatti tra poco vedremo qual è il problema dei problemi del mese di settembre, che il Comune di Roma e i municipi a guida grillina non solo non hanno affrontato, ma anzi stanno aggravando in un modo che potrebbe perfino sembrare impossibile. Cioè, uno dice, ma ci devono veramente ragionare sopra per riuscire a rendere così difficile la vita e a incasinare i problemi rendendoli a un certo punto insolubili. Questo è un problema estremamente pesante, che poi si assomma ad altri problemi che vedremo, ma a questo punto direi che serve un pochino di pausa, e oggi ci affidiamo a Giorgio Ghiglieri. Giorgio Ghiglieri è un musicista jazz, un polistrumentista, quindi suona vari strumenti, e devo dire che fa una musica estremamente gradevole, il jazz sardo, perché Ghiglieri è di Sassari, molto gradevole all'ascolto. Allora adesso vi lascio con questo primo brano che è intitolato My Name is Nova, Bossa Nova. A tra poco. Thank you. dicevamo, il problema dei problemi di questo mese di settembre. Naturalmente mi sto riferendo alla scuola. Con l'inizio di un nuovo anno scolastico in epoca di pandemia e denso di incognite, perché se dobbiamo stare all'esperienza di altri paesi europei e non solo europei, vediamo che probabilmente sarà un anno abbastanza complicato, abbastanza martoriato da chiusure magari solo di una sezione, magari solo per una settimana o due, ma comunque così a scacchiera dobbiamo prepararci anche a questo. E comunque c'è un problema, che non è solo romano, è un problema nazionale, di adattamento delle strutture scolastiche, degli orari, della formazione delle classi, a questa situazione che richiede delle precauzioni, delle cautele, per evitare che proprio le scuole diventino un moltiplicatore di contagi capace magari di innescare quella seconda ondata tanto temuta, che per ora in Italia è estremamente contenuta, a differenza di ciò che avviene nei paesi vicino a noi, a cominciare dalla Francia, dal Belgio, la Spagna, la Gran Bretagna, ma anche la Germania, dove chiusure e riaperture di scuole continuano a susseguirsi e intanto i contagi aumentano in numero piuttosto significativo. Allora, qui il Ministero dell'Istruzione, l'Ufficio Scolastico Regionale, i dirigenti scolastici, i presidi, insomma, gli insegnanti, il personale ausiliario, tutti si sono dati da fare in questi mesi per tenere il timone. Intanto, ecco, ci sarebbe una cosa da dire. Si sente ripetere: la scuola è stata chiusa per 6 mesi, non c'è stata scuola, i nostri ragazzi abbandonati senza più istruzione. Beh, un momento. Gli edifici scolastici sono stati chiusi, ma grazie molto all'impegno personale di tantissimi insegnanti, di presidi, di chi si è dato da fare per organizzare, per gestire una situazione nuova e complicatissima, la didattica a distanza, che non è stata un caso sporadico, ma è stata più la regola che l'eccezione, beh, la didattica a distanza ha continuato a fornire, certo non in condizioni ottimali, ma a fornire ciò che la scuola deve fornire ai suoi allievi e alle sue allieve. Quindi, sgomberato il campo da questo, c'è comunque un problema. Molte scuole, nel senso di edifici scolastici, sono fatiscenti. Spesso le aule sono molto piccole, soprattutto in rapporto a un numero di allievi per sezione molto elevato, le cosiddette classi pollaio. Quindi parliamo a volte di 25, 28, 30 bambini o ragazzi in un'unica aula, in un'unica sezione. E questo ovviamente non è più sostenibile. Sono anche state dette molte stupidaggini, che forse non sono stupidaggini, forse fanno parte di un piano politico di destabilizzazione. È stata raccontata la sciocchezza del plexiglass per dividere gli studenti, che è stata un'idea avanzata da non si sa bene chi, in un giorno affossata immediatamente da un coro di no, ma di sicuro non è uscita dal ministero, non è uscita dagli insegnanti, non è uscita dalla scuola, però è stata comunque usata propagandisticamente molto. come la questione dei banchi a rotelle che ha tenuto banco per appunto per settimane durante l'estate. E anche qui siamo di fronte a una stupidaggine, perché intanto su 3 milioni di banchi acquistati, quelli a rotelle sono 200-300 mila, mi pare, insomma, comunque una quota assolutamente minoritaria. E in secondo luogo, i banchi a rotelle sono utilizzati già da molti anni in molte scuole. Non è che siano una novità improvvisa partorita per l'emergenza Covid, no, è uno degli strumenti che possono servire effettivamente, per esempio, a rendere più flessibile la collocazione in classe, quindi più facilità di costituire gruppi di lavoro che cambiano a seconda delle esigenze, eccetera. Ma vabbè, questi sono, se vogliamo, dettagli. Torniamo al Comune di Roma. Allora, qui la situazione è... probabilmente bisognerebbe riprendere quel famoso titolo di un romanzo degli anni 50, la situazione disperata ma non seria. Abbiamo una carenza gravissima di edifici e di aule. Il comune è andato a mendicare spazi ovunque, al di fuori ovviamente delle scuole, perché l'insufficienza era assolutamente palese, e quindi si è andato a chiedere associazioni culturali, a parrocchie, a situazioni abbastanza improbabili. Tra l'altro mi chiedo quanto sia garantita la laicità della scuola pubblica all'interno di strutture di una parrocchia, la quale in quanto parrocchia ha il pieno diritto di essere un luogo di presenza di culto religioso. È il suo compito, ma non è quello della scuola. Ma vabbè, in emergenza si fanno tante cose. Però vediamo alcune cose. Tra l'altro, in questo caso ho purtroppo molta facilità, perché mi basta guardarmi intorno da casa mia in un raggio di 2-3 chilometri e trovo parecchi esempi di quello che sto dicendo. Cominciamo dal fatto che a Roma ci sono edifici scolastici nuovi, inutilizzati, scuole fantasma. Questo è il termine che è stato coniato mediaticamente. Scuole nuove, scuole che sono state rimesse a posto, ristrutturate, e che sarebbero in grado di accogliere molti studenti e anche di accoglierli bene, in strutture adeguate. Ma il Comune di Roma non lo fa, perché manca un visto, manca un timbro, manca una firma, manca un sopralluogo, e con questa scusa le scuole restano chiuse per anni. Un esempio, quello di Corviale. Corviale è un quartiere notoriamente difficile, problematico, dove la dispersione scolastica è elevata, dove c'è tanto bisogno di creare educazione, creare cultura, creare cittadinanza. In via Mazzacurati, che per chi conosce la zona vuol dire di fronte al corpo principale del Serpentone di Corviale, c'è una scuola nuova, decisamente bellissima era. I lavori sono cominciati nel 2016, quindi prima della epoca Raggi, bando per le periferie, che non riguarda certo l'amministrazione comunale attuale. ci hanno messo 2 anni, la Giunta Raggi ci ha messo 2 anni per far partire il bando, poi è stata inaugurata, poi è stata rinaugurata, poi però è rimasta chiusa, poi è arrivato il Covid, provvidenzialmente è arrivato il Covid, per cui certo è chiusa come tutte le altre, ma a settembre la apriamo. Passa qualche giorno, no, a settembre non può aprire ed è tuttora chiusa e sta anche cominciando a degradarsi, come accade quando un edificio nuovo viene lasciato deserto senza essere vissuto e senza la manutenzione di chi tutti i giorni è lì e quindi rischia di andare perduto. In ogni caso a Corviale rimane un problema di aule che mancano. Ma questo vale per tantissime altre realtà. Questo è solo un esempio, ma ce ne sono molti altri. La Repubblica recentemente in cronaca romana proprio ha fatto tutta una serie di esempi che coprono praticamente tutte le periferie sostanzialmente e quindi va a finire che appunto si cercano i posti in parrocchia, ospitalità più o meno improbabili eccetera. Ma veniamo a un caso e siamo sempre più o meno insomma a cavallo tra l'11° e il 12° municipio, al caso clamoroso della scuola elementare Girolami che sta a Monteverde Nuovo. Bene, questa scuola che ha una storia e una reputazione elevata, una scuola che è sempre stata considerata un'ottima scuola, a un certo punto, ormai 1 anno e mezzo fa, è crollato in soffitto di 2 aule. Per fortuna in quel momento i bambini erano a mensa e quindi nessuno si è fatto male, le aule erano deserte, però metà della scuola, anzi più di metà della scuola è stata dichiarata inagibile e quindi sono cominciati i problemi di spostamento, di riuscire a trovare le aule, i bambini sparsi un po' in vari posti, però alla fine con molte difficoltà, ma si è più o meno riusciti a tamponare la situazione al momento. Peccato che passato quasi 1 anno non era ancora successo niente, tanto che a gennaio di quest'anno c'è stata una manifestazione delle famiglie e degli insegnanti per chiedere che finalmente quella parte di scuola che era stata dichiarata inagibile e chiusa cominciassero i lavori e si potesse finalmente, almeno per il prossimo anno scolastico, cioè quello che inizia adesso, si potesse rientrare nella scuola. Bene, cosa è successo? Che i lavori non sono partiti, ma non solo. Naturalmente questo sempre dopo 100.000 promesse del municipio, ovviamente municipio monocolore grillino, con presidente stretta parente di alto dirigente grillino del Campidoglio. Va bene, questo vabbè, è quasi un pettegolezzo, lasciamolo perdere. Fatto sta che durante l'estate è stata dichiarata inagibile anche l'altra parte della scuola, quella che lo scorso anno scolastico era rimasta aperta. Per cui l'intero edificio, l'intero plesso non è utilizzabile. E cosa succede? Che i bambini che erano stati spostati, per esempio, in una scuola vicina alla Gramsci, non potranno continuare lì perché servono altre aule. Sono andati a pietire aule in giro ovunque e la situazione rimane invariata. Non si fanno sopralluoghi, non ci sono progetti, o se ci sono, sono fantasmi. E comunque di lavori tuttora non si parla, per cui nella migliore delle ipotesi quella scuola, che non è una scuola piccolina, un bel numero di ragazzi, adesso non vorrei dire una sciocchezza, ma credo intorno agli 800 forse, può darsi che mi sbagli, forse sono anche di più, ma comunque se va tutto bene, e le premesse dicono che non andrà tutto bene, se andrà tutto bene per l'anno scolastico 2021-2022 forse si vedrà qualcosa. Tra l'altro, situazione aggravata in zona dal fatto che giusto sulla fine di agosto, in una notte, qualche anonimo, che non è un vandalo, ma secondo me dovrebbe essere appellato per il giusto nome, criminale terrorista, ha tentato di dar fuoco a delle aule proprio della Gramsci e a delle aule di un asilo nido del Trullo, quindi siamo sempre lì intorno, grosso modo. E nella stessa notte due episodi simili fanno pensare a un'unica mano, anche perché il modus operandi era stato più o meno lo stesso. Quindi situazione aggravata, ma giusto per mettere la ciliegina sulla torta, a ridosso dell'apertura dell'anno scolastico arriva la chiusura di un'altra scuola, questa volta a Monteverde Vecchio. L'istituto comprensivo Fabiola, che prende il nome dalla via in cui si trova la sede principale, in via Fabiola, esattamente di fronte al 12° municipio, della cui presidente abbiamo appena parlato, bene, quel plesso, che si chiama Fabrizio De André, è stato dichiarato inagibile a sua volta, e quindi tutti i ragazzi, le ragazze della media che andavano alla De André dovranno essere trasferiti in un altro edificio scolastico, presumibilmente dello stesso istituto comprensivo, non molto lontano, a via di Donna Olimpia, ma non è questo il punto. Il punto è che per tutta l'estate preside, insegnanti, eccetera, avevano lavorato a organizzare l'anno scolastico dentro la De André, sfruttando il fatto che avevano alcune aule libere, quindi potevano sdoppiare le classi, facendo un po' di acrobazie con qualche sacrificio e impegno in più da parte degli insegnanti, sarebbero riusciti a garantire lezioni in presenza per tutti in aule non sovraffollate. Ma naturalmente tutto questo sfumato di fronte a una nuova ennesima inagibilità scoperta proprio a ridosso dell'apertura dell'anno scolastico. Ecco, questo è il quadro della situazione degli edifici scolastici che sono di competenza del Comune di Roma, non sono di competenza di altri, e che prefigurano una situazione, nella migliore delle ipotesi, di disagio gravissimo per i ragazzi, le ragazze e le loro famiglie, perché ovviamente tutto questo provocherà situazioni estremamente difficili e complicate. Ma fermiamoci di nuovo un attimo a lasciar sedimentare queste notizie, queste informazioni, rilassandosi un attimo con il jazz di Giorgio Ghiglieri. Il brano che vi propongo adesso è Brandy in the Night. A tra poco. Thank you.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce.
Vi ricordate lo slogan che andava molto all'inizio del lockdown? Andrà tutto bene. Beh, sappiamo che non è andato tutto bene. In termini di vittime, in termini di problemi economici, di problemi sociali, ma soprattutto non si è visto quel miglioramento delle persone, delle istituzioni, che era stato ipotizzato come possibile, se non addirittura probabile, dopo aver vissuto collettivamente un'esperienza così drammatica, così nuova, tra l'altro, per un paese abituato a ormai 70 anni di pace e di prosperità, ecco, trovarsi chiusi in casa con la paura di morire, perché 35.000 persone in Italia sono morte. E quindi si diceva, beh, non è possibile che si esca da lì uguali a come eravamo. In un certo senso, purtroppo, è vero. In molti ne sono o ne siamo usciti peggiori. E questo lo si vede nei comportamenti di tutti i giorni di alcune persone, quelle che vanno in giro senza mascherina perché loro se ne fregano, ma quel se ne fregano non vuol dire loro sono coraggiosi e non temono la malattia. No, loro sono dei criminali e rischiano di far ammalare gli altri, perché la mascherina non protegge chi la porta, ma protegge tutti gli altri. E ovviamente se tutti portassero la mascherina, la protezione varrebbe per tutti, ma questo a quanto pare non si riesce a capire, e allora vai con niente mascherina, baci, abbracci, gente che urla, situazioni comunque di inutile rischio per tutti. E questo l'abbiamo visto nella cosiddetta movida, poi vabbè, ci sarebbe un po' da discutere sull'utilizzo di certe categorie, ma lo si è visto sicuramente nella incoscienza di chi, peraltro, parentesi, dopo aver pianto che stava morendo di fame, che aveva bisogno di tutti i sussidi possibili e immaginabili, se n'è andato in vacanza in Costa Smeralda, se n'è andato in vacanza in Grecia, in Spagna, in Croazia, in Puglia, eccetera, eccetera, eccetera. E poi lì si sono ammucchiati nelle discoteche, nelle balere, in quello che è, nello struscio, alla sera, negli aperitivi, nelle apericene, in tutte questi riti, che vabbè, insomma, lasciamo perdere il mio pensiero in proposito, e sono tornati indietro beatamente contagiati e quindi pronti a contagiare gli altri. Abbiamo visto l'orrida manifestazione dei cosiddetti no mask il 5 di settembre, manifestazioni in cui, tra l'altro, con grande intelligenza hanno tentato disperatamente di bruciare una mascherina fatta con materiale ignifugo e ovviamente non ci sono riusciti, a dimostrazione della pochezza di questi squallidi, tristissimi personaggi che, per inciso, dovevano essere identificati e multati uno per uno, esattamente come è stato fatto in altre città dove pure i manifestanti, come a Berlino, per esempio, erano molti di più. Però lì la polizia non c'è andata per il sottile, perché qui non è questione di garantire la libertà di pensiero, la libertà di parole, la libertà di manifestazione, perché tutte queste libertà, che sono sacrosante, che sono tutelate dalla Costituzione, ma valgono se si hanno delle opinioni. Ma se si fanno delle affermazioni false, e su queste affermazioni false si costruiscono delle campagne politiche con scopi che nulla hanno a che vedere con le libertà, anzi, beh, queste vanno bloccate. Ed è un dovere delle istituzioni democratiche farlo. Ma il problema è che come ci sono persone che sono uscite peggiori dalla pandemia, ci possono essere anche partiti o pezzi di partiti che sono usciti peggiori. Prendiamo il Movimento 5 Stelle romano, che è un caso un po' particolare rispetto al perfino al Movimento 5 Stelle nazionale. Per esempio, la sindaca Raggi non si è accorta che 5 Stelle e PD stanno insieme nel governo nazionale. E siccome è stata programmata per un'unica cosa, e cioè per caricare a testa bassa il PD e cercare di distruggerlo, è il nemico da sconfiggere, è partita a testa bassa dicendo per le elezioni del Campidoglio del 2021 mai con il PD. Per carità, il PD è giusto che risponda, ma ce ne guardiamo bene, ecco, di sostenere chi ha pesantemente contribuito a distruggere Roma negli ultimi quattro anni abbondanti. E quindi che cosa succede? Che i 5 Stelle continuano nella loro azione di demolizione della città e dei suoi abitanti esattamente come prima. Vogliamo fare qualche esempio? Beh, ovviamente delle scuole abbiamo parlato poco fa ampiamente, quindi non ci torno. Sui rifiuti quantomeno non è cambiato niente, come minimo. Ama aveva delle enormi difficoltà prima, continua ad averle adesso. Sul verde pubblico, beh, basta fare un giro, ma anche molto breve, bastano pochi minuti, dentro a una delle grandi ville storiche, che sia Villa Panfili, che sia Villa Borghese, Villa Ada, una qualsiasi, e si vede per esempio che l'erba è praticamente scomparsa. Ci sono dei peluzzi gialli secchi per terra che si sbriciolano sotto i piedi, l'incuria è totale. Gli alberi continuano a cadere, come prima, e nulla in questo è cambiato. Parliamo della manutenzione? Allora, qualcuno ci dovrebbe spiegare perché 2 mesi di lockdown, 4 mesi all'incirca di attività ridotta tra ripresa lenta, ferie estive, eccetera, e quando comincia massicciamente la manutenzione delle strade, la riasfaltatura delle strade, anche di strade molto importanti, arterie che supportano grande traffico, sono cominciate alla fine di agosto. Perché per il rientro è giusto accogliere i romani che riprendono ad andare in ufficio, che riprendono ad andare a scuola, con cantieri, restrizioni, code infinite, autobus bloccati anche loro, come tutti gli altri, in queste code. Cioè, non si capisce perché non doveva essere minimamente pensato un piano di lavoro che cominciasse prima. Certo, alcune cose sono cominciate prima, per esempio il rifacimento di tutta la superficie di Piazza Venezia, superficie che era stata già fatta ai tempi del commissario Tronca, quindi stiamo parlando di 4 anni fa, non stiamo parlando della preistoria, e che adesso quel lavoro è stato completamente, lavoro che era una, devo dirlo, era una schifezza, era fatto male. E infatti adesso hanno rifatto tutto, ovviamente bloccando di fatto gran parte di Piazza Venezia, via 4 Novembre, ristretta a senso unico, con una asfaltatura che in realtà è stato spargere asfalto sopra i sanpietrini, quindi prepariamoci perché di qui a 3 mesi sarà di nuovo uno scempio esattamente come era prima. Ecco, queste sono le, diciamo, l'ordinaria amministrazione. Ma poi vanno avanti anche iniziative più corpose. Per esempio, lo sfratto di Lazio Nuoto dal suo storico impianto alla Garbatella. Lazio Nuoto è una società che ha 120 anni di storia, che ha un bel carico di premi, di vittorie conseguite, che ha una squadra di pallanuoto che milita nel campionato A1, quindi la massima divisione del campionato nazionale di pallanuoto. Da 34 anni stava in questa struttura comunale con una convenzione, ovviamente pagando tutto quello che c'è da pagare, ma l'amministrazione comunale ha deciso già ormai un po' di tempo fa che quella convenzione proprio no, non si poteva, bisognava mettere a bando con nuovi parametri, nuove cose, e poche settimane dopo la scadenza della convenzione subito fatto la gara. Certo, strano, visto che altri impianti sportivi magari si trovavano in condizioni di proroga da anni addirittura, non da giorni, ma da anni, e a quelli ancora non è stato fatto nulla. Invece in quel caso, e meno male che la sindaca Raggi è anche tifosa della Lazio, figurate, e vabbè, sono stati irremovibili. Dovete andarvene. La società ha fatto ricorso al TAR e il TAR le ha dato ragione dicendo che la gara andava annullata, anche perché di fatto chi ha vinto la gara è una società che ha presentato un'offerta economica migliore, ma non migliori credenziali sul piano tecnico. E quindi, insomma, solamente per incassare 3 centesimi in più si butta a mare una storia. Ecco, nonostante questa decisione del TAR, il comune che cosa ha fatto? Ha richiamato di corsa la precedente commissione di valutazione, quindi la stessa, poi integrata con un paio di membri perché uno è andato in pensione, cose di sto genere, vabbè, ma sostanzialmente gli stessi che avevano già assegnato la gara a quella società, cosa hanno fatto? Si sono riuniti, sono guardati in faccia e detto sì, ha vinto quella. Però c'era quella sentenza del TAR di luglio di quest'anno che diceva una cosa diversa. Risultato: hanno di nuovo intimato lo sfratto, la società ha detto no, e loro sono andati con la forza pubblica e hanno chiuso d'autorità l'impianto. Allora, questo che cosa comporta? Che quell'impianto non si sa se e quando tornerà a funzionare. Nel frattempo, la squadra di pallanuoto dovrà essere ritirata dal campionato di A1. Quindi il grande risultato ottenuto dal Campidoglio è quello di creare un danno probabilmente irreparabile a una delle eccellenze sportive della città di Roma. Quindi danneggia, in ultima analisi, danneggia Roma. C'è poi la storia, il lungo braccio di ferro tra il comune e il primo municipio, che non è a guida grillina, per sua fortuna, sulla questione dello storico campo della Roma a Testaccio, che è il campo in cui negli anni 20 del Novecento è nata l'Associazione Sportiva Roma. e la vicenda si è trascinata fino finalmente a una vittoria del primo municipio che può continuare a fruire del campo e quindi a fare poi i progetti, a realizzare i progetti che erano stati fatti. Ma ecco, a fronte di queste situazioni in cui in qualche caso si riesce con la forza della legge a impedirgli di fare danno, ma purtroppo in tanti altri casi il danno viene fatto. È stato fatto negli ultimi anni, lo ricordiamo sempre, la chiusura di tutta una serie di strutture o la tentata chiusura, perché in qualche caso gli è andata a buca. Il Mitreo a Corviale non ci sono riusciti a chiuderlo, però sono riusciti a chiudere il consultorio antiabusi di Torbella Monaca, altre strutture di assistenza sanitaria e sociale su base di volontariato che sono stati sfrattati dai locali di proprietà comunale. In compenso si continua a vedere su Facebook dei post autoelogiativi della sindaca, dei presidenti dei municipi, dei presidenti grillini, dei municipi, degli assessori, insomma di tutta questa gente, che esaltano come grandi successi dell'amministrazione quello che è della ordinarissima amministrazione, scusate il bisticcio di parole, il caso della sindaca che fa un post per esaltare l'aver rimesso a posto i cordoli di 100 metri di marciapiedi in una via, cioè cose che fanno parte dell'amministrazione più che ordinaria. E poi invece, non so, ci si dimentica completamente che il 20 settembre ricorre il 150° anniversario della presa di Porta Pia, il momento in cui di fatto, anche se giuridicamente è avvenuto un poco più avanti, ma in cui di fatto Roma è ridiventata la capitale d'Italia. Doveva essere celebrato opportunamente questo anniversario, poi per carità la pandemia offre scuse infinite, però certo questo totale silenzio in cui passano queste cose, ma capisco che per certi grillini la storia è una roba della casta, va cancellata anche la storia. In compenso però la sindaca si fa bella che vorrebbe 25 miliardi dei fondi del Recovery Fund, che poi, così lo dico sommessamente e non da maniaco nazionalista linguistico, però invece che dire Recovery Fund, anzi io sento tante volte politici, colleghi giornalisti che dicono Recovery Fund, cioè il ritrovato, dai, insomma, chiamiamolo fondo per la ripresa, che magari così ci capiamo tutti, evitiamo di fare le figuracce di usare parole inglesi ma di non saperle pronunciare. E vabbè, ecco, chiede 25 miliardi, cioè più o meno quasi il 10% di questi fondi. Ma per che cosa li chiede? Il fondo per la ripresa dovrebbe servire a finanziare progetti strutturali per far uscire l'Italia dalla drammatica crisi provocata dalla pandemia e farle fare un passo avanti. No, invece la signora ha presentato la lista della spesa, nel senso che questi progetti per chi dice 11, chi dice 20, chi dice 25, di fatto studiandosele una per una sono proprio 25 miliardi. Bene, c'è dentro di tutto e di più. ma soprattutto, cioè, c'è dentro la linea D della metro, la linea D che è una specie di fantasma di cui si parla da anni, ma che, di cui non esistono neanche i progetti, non c'è di fatto nulla se non qualche linea tracciata su una piantina. Comunque, per ammissione stessa della sindaca, quello che è stato presentato è l'elenco dei progetti, delle idee possibili che la giunta grillina ha elaborato in questi 4 anni. Ovvero c'è dentro tutto quello che in 4 anni non sono riusciti nemmeno a far cominciare. Non dico cominciare nel senso dei cantieri, a cominciare nel senso delle idee che vanno poi tradotte in progetti, in bandi. No, non c'è assolutamente niente, ci sono solamente tutte queste, questo libretto dei sogni infranti appunto, che loro non sono stati capaci di fare e adesso pretenderebbero dei soldi per farli. Roma ha bisogno di denaro, l'ha ribadito anche il Presidente del Consiglio, che Roma, ovviamente con buona pace del leghistume, del fascistume vario, Roma ha degli oneri che le derivano dal fatto di essere la capitale dell'Italia e quindi, come tutte le altre capitali, avrebbe diritto a un risarcimento, diciamo così, a un pagamento, insomma, per tutti questi oneri aggiuntivi che deve sostenere. E questo è giusto che vadano a Roma. Ma i soldi del Recovery Fund possono arrivare a Roma, come a qualsiasi altra città, solo se dietro c'è un pensiero, una visione, una progettualità per portare avanti la città, non per realizzare i sogni e le fantasie più o meno intelligenti, meno piuttosto che più, di una sindaca, degli assessori che si sono dimostrati finora null'altro che una tragedia per Roma e per i suoi abitanti. E adesso ci facciamo di nuovo una pausa perché veramente stiamo mettendo parecchia carne al fuoco su cui riflettere e quindi torniamo da Giorgio Ghiglieri che ci presenta Dopo cena, un titolo molto semplice. A tra poco. le elezioni per il Campidoglio. Manca ancora parecchio, diciamo almeno 9 mesi ancora, ma siamo già in piena campagna elettorale. Qualcuno, a dir la verità, la campagna elettorale l'ha cominciata prima ancora di finire quella precedente. Intendo riferirmi soprattutto alla Lega, ma anche a quell'altro partito di estrema destra, quello dei Fratellastri d'Italia. Però, diciamo, la campagna elettorale adesso è proprio partita. Partita male per qualcuno. Sicuramente per la signora Raggi, per la sindaca di Roma Capitale, nonché della città metropolitana di Roma Capitale, Virginia Raggi, è partita decisamente male perché ha cominciato a mettere una serie di mani avanti, come una piccola piovra che deve mettere tante mani avanti, che lei mai col PD, che comunque si ricandida, e qui ha fatto una doppia forzatura, perché le regole della sua azienda, del suo partito, non partito, movimento, insomma quella roba lì, dicono che 2 mandati e poi basta, ma naturalmente poi si sono inventati il mandato zero, in modo da poterne fare un altro, e poi si inventeranno il mandato meno uno, in modo da poterne fare un altro ancora, e soprattutto ha posto la sua candidatura senza prima sottoporla agli strumenti tipici di quel movimento della cosiddetta democrazia diretta, che tanto sappiamo tutti benissimo che i risultati delle votazioni sulla piattaforma Rousseau, che peraltro toccano un'infima minoranza rispetto al pur deperito elettorato 5 Stelle, sappiamo benissimo che i risultati sono sempre esattamente quelli voluti da chi quel partito lo governa, cioè la Casaleggio, voluti prima del voto. Quindi, per carità, sappiamo benissimo che è una farsa. Sappiamo benissimo, è stato dimostrato, che è possibile votare più volte, nella stessa votazione intendo, e quindi che l'affidabilità di questo strumento è assolutamente zero, non ha alcuna credibilità. Però, insomma, almeno formalmente, poteva cercare di salvare le apparenze, ma evidentemente queste finezze mancano. Forse aver lavorato per Previti porta a questi comportamenti così, insomma. Ma fatto sta che i guai all'interno del suo partito cominciano a farsi sentire. Intanto è diventata ufficialmente, lo è sempre stata per carità, ma è diventata ufficialmente sua acerrima nemica, e nemica dell'intero Movimento 5 Stelle, la presidente del 7° municipio, Monica Lozzi, che è uscita dal movimento, si è messo insieme ad alcuni figuri molto molto di estrema destra e comunque adesso fa campagna a sé, non avendo mai celato le sue ambizioni politiche, che andavano ben al di là di un municipio pur importante come il 7° municipio di Roma. E poi si è ritrovata i presidenti delle commissioni urbanistica e bilancio del Campidoglio, quindi non stiamo parlando di posizioni di secondo piano, ma tutt'altro. Si sono dimessi per motivi personali, per carità. Non ci sono motivazioni politiche. Certo, resta il fatto che dimettendosi proprio loro due ci sarà necessariamente un certo qua rallentamento nella preparazione e nell'approvazione del bilancio. E questo non è che possa proprio fare piacere alla sindaca uscente che spera di essere rientrante, poveretta. Cioè, poveretta, poveretti noi se dovesse anche avverarsi, ma comunque, le illusioni. Poi c'è il caso dei consiglieri 5 Stelle del primo municipio, che hanno assunto posizioni che, insomma, sono di esplicito dissenso nei confronti della sindaca. Non parliamo di quello che si agita nel gruppo consigliare alla Regione Lazio del Movimento 5 Stelle, che diciamo non ha mai brillato per amicizia e simpatia per la sindaca Raggi. Ecco, e che quindi adesso, a maggior ragione, chiaramente non ha molta intenzione di sostenerla. Per cui sì, ha ricevuto un paterno pat pat sulle spalle da Beppe Grillo, che mi par di capire che in questo momento un atto del genere conta molto 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 poco ormai. E quindi, ma non credo che al di là delle parole di facciata i dirigenti nazionali, quelli di facciata appunto, Crimi, Di Maio, questa gente qui, questi comunque non per niente si chiamano portavoce, no? Perché sono i portavoce di Casaleggio sostanzialmente, anzi meglio ancora della Casaleggio Associati, non credo che siano molto felici di vedere una loro esponente, che piaccia o no, è un esponente importante di caratura nazionale, che si lancia con tutta la sua forza contro il PD romano. Non è un buon viatico, come dire, per la prossima campagna elettorale. Adesso sta provando anche a giocarsi la carta dello stadio della Roma, dello stadio di Tor di Valle, che è quello stadio che ha avversato in tutti i modi, che durante la precedente campagna elettorale indicava come la causa di tutti i mali di Roma ancora un po'. D'altra parte ricordiamoci che la sportivissima sindaca di Roma è quella che ha fatto naufragare volutamente, pesantemente, la candidatura di Roma alle Olimpiadi estive del 2024, per non si sa bene che, per una ripicca, per una questione ideologica, senza considerare tutti gli aspetti invece positivi per il rilancio della città, o forse considerandoli e quindi decidendo di fare il contrario, perché tutti gli atti dell'attuale amministrazione comunale romana vanno esattamente in quel senso. Si vede che cosa sarebbe utile e positivo e si fa l'opposto. Vedi la Casa Internazionale delle Donne, vedi appunto le Olimpiadi, eccetera, 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 eccetera. E quindi, insomma, diciamo che la sindaca ci prova, ma di pezzi ne sta perdendo molti. Da parte sua, il segretario del PD, che è anche il presidente della Regione Lazio, quindi, come dire, temprato da numerose battaglie con questa sindaca, ha detto chiaramente il PD, lei no. Ma è abbastanza logico e ovvio, insomma, per tutta la storia di questa sindaca e di come è diventata sindaca. Certo, ricordiamolo, è diventata sindaca grazie alla complicità di un PD che non era quello di oggi, perché era il PD di Renzi, era il PD di Orfini, era il PD che ha attaccato e fatto andar via con quella vergognosa operazione della firma davanti al notaio insieme alle opposizioni di destra, che ha cacciato il legittimo sindaco Ignazio Marino, per poi mettere come candidato contro la signora Raggi, un personaggio che possiamo dirlo dal punto di vista politico è una totale nullità e che quindi ha malamente perso le elezioni, molto malamente, nel 2016, come era ampiamente prevedibile. Allora adesso anche nel PD o intorno al PD cominciano ad agitarsi diverse acque. Intanto c'è il sospetto che viene portato avanti da esponenti di alcune formazioni minori scissioniste a destra dal PD, per non far nomi, stiamo parlando di Italia Viva, di Renzi e di Azione di Calenda, che sostengono che il machiavellico PD, quel partito che viene un giorno sì e l'altro anche, viene dato per agonizzante, poi viene dato per morto, poi è sempre lì, ma comunque vabbè, continua ad avere il 19, il 20, il 22% dei consensi, ma è un partito che ormai non esiste più, dicono, che ha riassorbito, in termini di consensi, almeno stando ai sondaggi, ha riassorbito completamente queste due microscissioni, ma allora questi signori sostengono, o quantomeno fanno filtrare dalle seconde e dalle terze file ovviamente, che il piano machiavellico del PD sarebbe fare fuoco e fiamme contro Virginia Raggi, dire mai insieme, per carità, non se ne parla, sciagura e iattura, presentare un candidato debole in modo da non farlo arrivare al ballottaggio e così al ballottaggio invocare lo stato di necessità contro il fascista di turno, quello che sarà il candidato o la candidata dell'estrema destra, per ovviamente il principio del contenimento del danno e del male minore, bisognerebbe far confluire al ballottaggio i voti su Virginia Raggi. Mi permetto di dire che secondo me questa è, nella migliore delle ipotesi, fantascienza. Nella peggiore delle ipotesi è una interessata menzogna costruita per screditare il PD e danneggiarlo, che è ormai l'unico scopo che è rimasto ad alcune di queste microformazioni, di cui una tra l'altro, allora, una fatta da quello che diceva che basta col ricatto dei piccoli partiti, poi fa un partito piccolissimo che sta ricattando continuamente il PD e il governo, l'altro che diceva mai fare scissioni, e infatti a forza di mai fare scissioni si è scisso. Vabbè, ma questo è un altro discorso, esula dal tema di questa trasmissione. Allora, il PD e la galassia, diciamo, che intorno al PD ruota, sta cercando di posizionarsi. Rimangono dei grossi punti di domanda. Il primo punto di domanda è: primarie sì, primarie no. C'è chi le vuole, c'è chi non le vuole. Con, devo dire, ottime argomentazioni, sia per volerle, sia per non volerle. Anche perché per come si fanno le primarie in Italia, qualche dubbio sulla loro utilità, francamente, viene, insomma. Anche se poi, almeno in teoria, rimane uno strumento di democrazia partecipata molto importante. Ma dietro il primarie sì, primarie no, c'è un altro punto da sciogliere. Candidato politico forte o candidato, ovviamente quando dico candidato vuol dire candidato o candidata, o candidato civico? E anche qui, dietro le quinte, si stanno svolgendo battaglie e duelli. Candidato forte, che cosa vuol dire forte? Certo, sono circolati alcuni nomi. Calenda, Enrico Letta, adesso addirittura David Sassoli, presidente del Parlamento europeo. Uno dice: ma chi glielo fa fare? di lasciare la presidenza del Parlamento europeo, però bisogna ricordarsi che la presidenza del Parlamento europeo dura 2 anni e mezzo e quindi per Sassoli eventualmente si tratterebbe solo di anticipare di un paio di mesi l'uscita da quella funzione. Per cui non è così impensabile, però qualcuno ha tirato fuori improvvidamente come nome forte il nome di Michela De Biase. Dice chi? Ecco appunto, perché la grande maggioranza dei cittadini credo che non abbia la minima idea di chi sia Michela De Biase, consigliera regionale del Lazio del PD, moglie di un ministro della Repubblica, ma soprattutto nella memoria dei militanti e degli elettori PD di Roma, una dei consiglieri comunali che hanno firmato dal notaio la cacciata del sindaco Marino. Quindi persona che per molti romani resta totalmente invotabile. Allora, se per caso dovesse essere candidata lei, ecco il dubbio che forse quei maligni che dicono quelle cose machiavelliche, beh, forse non avrebbero tutti i torti. Per cui io mi auguro, non credo in realtà, insomma, che si possa arrivare a una candidatura di quel genere, perché nome forte non è, nome civico non è niente in positivo, perlomeno. Sul fronte cosiddetto civico, si agitano vari personaggi, essenzialmente, almeno allo stato attuale delle cose, 3 dei 4 presidenti di municipi di Roma del centro-sinistra. Sabrina Alfonsi, presidente del primo municipio, Giovanni Caudo, presidente del terzo municipio, e Amedeo Ciaccheri, presidente dell'ottavo municipio. L'unica che per ora almeno non sembra intenzionata a farsi avanti è Francesca Del Bello, presidente del secondo municipio. Ora, i 3 che ho nominato adesso hanno tutti delle grandi qualità diverse tra loro. Hanno storie diverse e decisamente caratteristiche diverse. Molto probabilmente, se in qualche modo creassero un ticket, o almeno 2 di loro, diciamo, se non 3, creassero un ticket, probabilmente unendo le caratteristiche diverse loro, riuscirebbero a creare una proposta forte per Roma, con un limite, che i presidenti di municipio sono pochissimo conosciuti e non c'è più molto tempo per riuscire a farli conoscere agli elettori di Roma e a convincere gli elettori di Roma a votarli, perché poi si dice dobbiamo partire dalle periferie. Le periferie sono quelle che 4 anni fa e poi ancora alle politiche del 2018 hanno dato maggioranze plebiscitarie al Movimento 5 Stelle e in subordine alla Lega e Fratelli d'Italia, cioè all'estrema destra. E quindi sono posti molto difficili, in cui serve una candidatura che sia veramente una candidatura forte, che si imponga per storia, per carattere, per capacità. Mi rendo conto che non è che uno sta dicendo una cosa semplice. E per completare il quadro, vediamo che anche a destra i posizionamenti sono problematici. Ecco, anche qui stiamo usando un po' un eufemismo, però insomma non si vede bene delinearsi qualcosa di preciso. Si agitano dei nomi come Cattaneo, il vicepresidente di Italotreno, che non ha un curriculum di grandi successi, diciamoci tutta la verità. Si parla di Carlo Cremonesi, già presidente di Conservizi, ma soprattutto già presidente della Camera di Commercio di Roma, la cui presidenza fu, diciamo così, piuttosto travagliata e finì anche in un modo non precisamente glorioso. Insomma, l'impressione, almeno per ora, siamo agli inizi di tutto un movimento che si svilupperà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, ma almeno per ora l'impressione è che quasi quasi nessuno abbia così tanta fretta e così tanta voglia di diventare sindaco di Roma. Perché sicuramente colui o colei che succederà alla sindaca Raggi dovrà assumersi delle responsabilità e un impegno titanico. C'è da avere veramente paura a mettere mano a una situazione di degrado che gli ultimi 4 anni hanno reso veramente difficilissima da governare, difficilissimo vedere la famosa luce in fondo al tunnel, sperando che non sia un tir che ci sta venendo incontro. E con questo pensiero ottimistico io vi saluto, vi do appuntamento alle prossime puntate di Roma in Giallo e vi lascio in compagnia di Giorgio Ghiglieri con un brano dal titolo mi sembra molto appropriato per tutti noi che a Roma viviamo. Jazzy tuoi. A presto.